musica di Maria Latella.
Buona domenica. Avete senz'altro ascoltato o letto delle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una recente visita in Moldavia ha parlato di una tempesta di fake news che arriva dalla Russia sul nostro paese, ma non solo, in tutta Europa. Bene, non è un tema che non ci riguardi da vicino, perché la cattiva informazione, le fake news, influenzano le nostre opinioni, e allora è meglio saperne di più. Per cui questa domenica ho pensato di farvi prendere il caffè della domenica con Lorenzo Guerini. Lorenzo Guerini è un deputato ben noto del Partito Democratico, è presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, è stato ministro della Difesa sia nel governo Conte 2 che nel governo Draghi, ed è stato anche vice segretario coordinatore del Partito Democratico. Buona domenica, Lorenzo Guerini.
Buongiorno e buona domenica a lei che ci ascolta.
Sentiamo insieme le parole del presidente Mattarella.
Una diffusa tempesta di disinformazione, di fake news, di falsità, volte tutte a screditare e destabilizzare anche nel nostro paese. Sono forme di ostilità inaccettabili che richiederanno, io mi auguro sollecitamente, in sede di comunità internazionale, delle regole di comportamento che riguardino il rispetto degli altri paesi.
Ecco, presidente Guerini, il presidente della Repubblica ha sottolineato che questa tempesta di fake news in arrivo dalla Russia è un tema importante per la vita di tutte le comunità, per le elezioni che si tengono. I giornali francesi, ultimo Le Figaro, proprio nei giorni scorsi mettevano in allerta sui metodi da KGB messi in campo dal Cremlino. Avete registrato un picco di propaganda in occasione delle ultime elezioni europee, amministrative? Avete dei segnali in questo senso?
Ma io credo che l'allarme che è stato lanciato sia un allarme assolutamente condivisibile, perché è indubbio che da tempo la Russia lavori alla destabilizzazione delle opinioni pubbliche europee con l'utilizzo degli strumenti della comunicazione moderna, a partire dalle piattaforme social, spesso con campagne di disinformazione che, come giustamente ha detto lei, sono mirate a costruire un consenso alla narrazione più funzionale agli interessi di Mosca, su temi più disparati, dalla guerra di aggressione all'Ucraina, al sostegno alle tesi delle forze politiche europee estremiste, critiche verso l'Unione Europea, con campagne che spesso si intensificano a ridosso delle scadenze politiche importanti per l'Europa e l'Occidente. Abbiamo visto spesso che in occasione di momenti elettorali nazionali di Stati membri dell'Unione Europea o comunque di Stati occidentali, o in occasione appunto di elezioni come quelle europee, queste campagne si intensificano a ridosso di queste scadenze politiche con vere e proprie fake news, e l'attenzione è costante di tutti gli organismi di informazione e sicurezza, è costante anche da chi nella politica ha più sensibilità rispetto a questi temi, è costante anche nei mezzi di informazione che denunciano campagne di questo tipo, e anche l'ultima relazione annuale sull'attività dei nostri servizi di intelligence che è stata presentata al Parlamento la scorsa primavera, a questi temi, ai temi delle campagne di disinformazione, ha dedicato parole importanti che ci devono vedere tutti impegnati a fare in modo che di questo allarme, di questa minaccia, di questo rischio vi sia consapevolezza, perché incide sulle opinioni pubbliche e sulla formazione del consenso.
Ecco, a proposito di come si incide sull'opinione pubblica, cito una notizia falsa uscita qualche giorno fa, e secondo la quale Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino, avrebbe speso un milione di dollari in gioielli a New York. Una notizia che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. E anche questo fa parte di una guerra ibrida, no? Che Mosca sta mettendo in atto. Il capo dello Stato ha detto serve una regolamentazione in sede dell'Unione Europea e NATO. Ma concretamente cosa si può fare?
Ma io penso che innanzitutto la notizia che l'hai richiamata appunto era palesemente falsa, ma è uno dei tanti esempi di come avvengono queste campagne di disinformazione con vere e proprie falsità che poi vengono propagate, perché la rete propaga, rischia di propagare tutto, e appunto se non c'è consapevolezza si assume tutto come verità. Io credo che giustamente il presidente Mattarella abbia richiamato l'esigenza di mantenere alta l'attenzione a questo strumento che giustamente lei ha richiamato, è uno strumento di guerra ibrida utilizzato da Putin e dalla Russia. E io penso che innanzitutto sia necessario denunciare senza sosta queste campagne piene di falsità, sia necessario monitorare le piattaforme e mettere in guardia l'opinione pubblica dai rischi di questa minaccia, che è appunto una minaccia alla libera e consapevole formazione delle opinioni e del consenso di ciascuno di noi, che poi diventa anche consenso politico sulle grandi questioni. Va individuata, va analizzata, va denunciata la disinformazione, va alzata la capacità di resilienza sociale e deve essere mobilitato il settore privato. Appunto lei mi diceva degli strumenti. Io credo che a livello europeo bisogna rendere sempre più rigoroso il codice di condotta del 2018 per le piattaforme online e per gli altri soggetti della comunicazione, per migliorare le loro politiche online e contrastare la disinformazione. Nel 2022 questo codice è stato rafforzato e io credo che bisogna continuare a lavorare con determinazione e costanza in questa direzione. Senza mai, perché questo è il nostro, diciamo così, il crinale su cui noi siamo, senza mai dimenticarsi che siamo democrazie e che dobbiamo essere attenti a non attentare alla libertà di opinione. Quindi la disinformazione va combattuta con tutti questi strumenti, rendendoli ancora più efficaci, aumentando la consapevolezza e contrapponendo contronarrazioni basate sulla verità e su oggettivi elementi fattuali. Impedendo anche che alcune fonti di disinformazione canali di disinformazione che svolgono la loro attività malevola continuino a farlo. Già sono stati presi provvedimenti in sede europea in questo senso su alcuni canali di comunicazione russa, e bisogna continuare appunto a tenere alta l'attenzione, a migliorare gli strumenti e soprattutto a segnalare l'opinione pubblica di questo rischio per renderla sempre più consapevole.
E appunto l'opinione pubblica spesso di questo rischio non si accorge. Dalla guerra ibrida passiamo invece a, come dire, questioni di posizionamenti più tradizionali, ma gliene parlo tra pochi secondi. Intanto ci fermiamo per una piccolissima pausa.
Il caffè della domenica.
Ecco, dicevo che non c'è solo la guerra ibrida. Stiamo prendendo il caffè della domenica con il presidente del COPASIR, Lorenzo Guerini, e le chiedo se come presidente del COPASIR è stato informato del fatto che alcune navi militari russe sono attraccate nel porto di Tobruk in Libia, cioè proprio di fronte all'Italia. Possiamo considerarla l'ennesima prova di forza messa in atto da Putin per sfidare l'Unione Europea e la NATO, magari per lanciare un messaggio sul tema delle migrazioni, dei migranti?
Beh sì, sicuramente tutto questo fa parte di questo episodio, questo evento fa parte di una strategia che Putin sta portando avanti in maniera molto precisa di destabilizzazione di tutto ciò che è intorno all'Europa e che per quanto ci riguarda diciamo si affaccia sul Mediterraneo. Chiaramente gli apparati del nostro paese monitorano con attenzione le attività militari russe nel Mediterraneo, sia sul lato, diciamo così, più propriamente della difesa che sul lato dell'intelligence. Negli ultimi mesi si sono effettivamente intensificati gli attracchi di navi russe a Tobruk, per sbarcare materiale militare russo impiegato sia in Libia che soprattutto nel Sahel, dove la Russia è presente in maniera consistente e che spesso non è stata estranea ai colpi di Stato militare avvenuti in quella regione. Chiaramente di tutto questo è informata l'opinione pubblica, ma è informato anche il comitato che io presiedo, che è appunto costantemente aggiornato dal governo e dai nostri apparati di informazione e sicurezza dell'evoluzione di questa presenza. E io vorrei dire che ogni passo indietro dell'Europa in queste regioni è uno spazio che si apre per la penetrazione russa, e non solo, perché anche altri attori sono presenti, ad esempio nel continente africano e nelle regioni che ci stanno che più incrociano i nostri interessi di sicurezza, perché incrociano la nostra sicurezza energetica, incrociano il tema delle migrazioni, e questo può diventare anche un'arma di cui la Russia può disporre per appunto fare pressioni su di noi, sull'Europa, utilizzando, lo abbiamo visto anche in altre regioni, insomma anche ad est, il tema dell'immigrazione come uno strumento di guerra ibrida. La Russia ha una propria agenda nel Sahel, in Nord Africa. È un'agenda che appunto spesso mina
anche in Unione
interessi.
Europea, presidente Guerini, guardi è stato abbastanza come dire sorprendente, ma nemmeno tanto, che qualche settimana fa, per esempio, un esponente di Alternative für Deutschland sia stato accusato di essere in qualche modo corrotto, no? Da Mosca.
Certo, assolutamente sì. Come dire, la penetrazione russa a sostegno sia per, diciamo così, dal punto di vista delle manovre informative, cioè di avere informazioni su questioni sensibili che riguardano i paesi occidentali, ma sia anche per appunto sostenere forze politiche o esponenti politici che svolgono un'attività e tengono posizioni politiche che sono funzionali o comunque coerenti con la narrazione che è più favorevole all'agenda di Putin. Questi fenomeni sono presenti e l'attenzione è assolutamente molto alta, ed è giusto che sia così e deve continuare ad essere così. C'è consapevolezza di questa azione, è una consapevolezza che spesso, cioè è un'azione che spesso appunto dal punto di vista politico trova accoglienza in partiti anti-europei più estremisti, che ad esempio sulla guerra in Ucraina contestano il sostegno europeo occidentale alla difesa ucraina, che spesso vanno nella direzione di contrastare e di contestare le istituzioni europee. Tutto questo è funzionale agli interessi di Mosca, che hanno bisogno di un'Europa che non forte, di un'Europa non coesa, di un'Europa non unita.
A proposito di Europa, sono giornate in cui si parla molto dei top jobs dell'Unione Europea. Lei crede che alla fine proprio il sostegno all'Ucraina costituirà o dovrebbe costituire il discrimine per fare parte della coalizione che governerà a Bruxelles?
Beh, credo che lo debba essere e sono certo che lo sarà. L'aggressione russa all'Ucraina, oltre a essere una ferita inferta alla libertà e alla sovranità di Kiev e anche al diritto internazionale, è anche una minaccia, e lo stiamo vedendo, alla nostra architettura di sicurezza condivisa. Quindi non possono esserci stanchezze o titubanze da parte europea al nostro sostegno all'Ucraina, che deve vedere come è stato finora, a dire il vero, perché al di là di alcune posizioni, alcuni momenti di difficoltà, il sostegno all'Ucraina da parte dell'Europa e dei paesi europei è stato un paese che ha visto comunque determinazione e coesione. Penso che il tema dell'Ucraina sarà, e dell'atteggiamento dell'Europa all'Ucraina, sarà certamente uno dei discrimini per far parte della coalizione che governerà l'Unione Europea.
Secondo lei l'Unione Europea dovrebbe dire sì alla possibilità di usare le armi occidentali per colpire le basi da cui partono gli attacchi all'Ucraina da suolo russo?
Ma guardi, sono decisioni che sono in capo ai singoli paesi donatori. Anche quando Stoltenberg ha posto la questione, ha detto chiaramente che evidenziava un tema, che è un tema reale, ma che poi come dire, le decisioni dovessero essere assunte dai singoli paesi donatori, e abbiamo visto che ci sono state posizioni e reazioni differenti. E io vorrei dire questo: la Russia negli ultimi mesi ha bombardato in maniera barbara Kharkiv da postazioni a pochi chilometri dal confine ucraino. Kharkiv è a circa 30 chilometri più o meno dal confine russo, e i russi hanno bombardato Kharkiv per molte settimane da pochi chilometri dal confine, da postazioni di attacco a pochi chilometri dal confine, e rispetto a questi attacchi l'Ucraina non aveva possibilità di neutralizzare queste postazioni. Stoltenberg ha posto una questione che, come dire, è stata recepita da alcuni paesi. Ciò ha consentito all'Ucraina di fare alcune operazioni militari verso le postazioni militari russe, limitatamente l'attacco a Kharkiv, perché di questo si parla, non si parla di colpire in profondità la Russia, e questo consente di difendere la popolazione civile di Kharkiv da questi attacchi indiscriminati che la Russia ha portato avanti, non per colpire infrastrutture militari, ma per colpire infrastrutture civili, per colpire le città, per colpire le popolazioni. Però ripeto, le decisioni sono in capo ai singoli paesi donatori.
Ai singoli paesi, certo. Per finire, una domanda su Giorgia Meloni, non posso non farla. Giorgia Meloni che ha detto no a Orban. Giorgia Meloni che, secondo Bloomberg, dovrebbe essere messa in condizioni appunto di dialogare e di avere un ruolo nelle decisioni che riguardano i top jobs europei. Anche l'Economist si augura, in una copertina che è stata ormai un po' diventata iconica, quella con Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Marine Le Pen, anche l'Economist si augura che Giorgia Meloni venga un po' attratta, no? Dal centro, sia messa in condizioni di stare più sul centro che non sulle estreme. Le chiedo se il veto dei socialisti cadrà per la premier italiana.
Ma guardi, il PSE ha detto in maniera molto chiara che non vuole trattare i futuri equilibri politici europei con chi si pone da posizioni di estrema destra contro i principi e i valori che sono a base dell'Unione Europea. Questa posizione è una posizione condivisa da tutti i partiti che fanno parte del PSE, del gruppo dei socialisti e democratici. Io ho un ruolo istituzionale, quindi, come dire, nella mia risposta tengo conto anche di questo. Penso che Giorgia Meloni abbia il problema di essere presidente di un raggruppamento europeo che negli anni non ha certamente dimostrato di avere un approccio europeista. Al contrario, ci sono in questo raggruppamento forze politiche che fanno del sovranismo, del nazionalismo il loro tratto identitario. Allo stesso tempo, essendo presidente del Consiglio di un paese come l'Italia, di un paese fondatore dell'Unione Europea, si pone il tema di porsi come interlocutrice nei futuri equilibri europei. Vedremo come si evolverà la trattativa, ma questo elemento di, come dire, di ambiguità è un elemento che c'è, ed è un elemento col quale ciascuno deve fare i conti.
Vedremo sicuramente come evolverà, e nelle prossime settimane seguiremo con attenzione. Grazie al presidente del Copasir, grazie Guerini, grazie che è stato con noi in questo primo caffè della domenica. Io vi do appuntamento come sempre alle 11:05 con Nessuna è Perfetta. A dopo.